Cosa è successo? Storie e voci per capire quello che accade.
Mai successo, però qualche campanello d'allarme, diciamo che un anno e mezzo fa forse ce l'aveva anche dato, e era opportuno aprire gli occhi a
tutti. Un merciante ci sono sulla linea, ha preso subito noi, siamo stati quelli un po' più colpiti rispetto agli altri, e sono stati attimi drammatici più che altro per la mezza titolare e la dipendente che erano rimaste dentro. Sono riusciti a scappare in qualche modo, sono riusciti a rifugiarsi all'interno del palazzo, ma già l'acqua era alta, già c'era l'acqua a un metro.
Il 14 marzo del 2025 la Toscana è stata colpita da un evento meteorologico estremamente critico, con precipitazioni intense e persistenti che hanno interessato principalmente le province di Firenze, Empoli, Pisa, Prato e Livorno. Questo evento ha causato una delle più gravi alluvioni nella regione negli ultimi anni, la sesta in soli 18 mesi. La convergenza tra i venti di Scirocco e Libeccio, il terreno già saturo a causa delle abbondanti piogge dei mesi precedenti, numerosi centri abitati colpiti da allagamento, Sesto Fiorentino, dove il torrente di Maggio è esondato, Empoli, dove il fiume Orme ha rotto un argine, e poi il Mugello, e poi altre zone già falcidiate da eventi simili. Si parla di un centinaio di milioni di euro di danni, con 156 comuni coinvolti. Scuole e parchi sono stati chiusi, anche a Firenze, mentre decine di persone sono state evacuate o isolate.
Io personalmente l'anno scorso sono stato 2 settimane a spalare il fango, quindi so bene cosa voglia dire, cosa è successo a Campi Bisenzio, e mi viene solo da dire che non si è imparato niente. Era una tragedia evitabile come tante. Mettere un'allerta rossa il giorno dopo o 2 ore dopo esonda un fiume non ha alcun tipo di senso. Fare le allerte in generale non ha alcun tipo di senso quando basterebbe semplicemente pulire gli argini di un fiume. Piove, ha sempre piovuto, pioverà, e non è quello che ha causato il danno. Il danno è stato causato dalla mancata pulizia.
Allora, la conta dei danni a oggi non è stimabile, però sono danni veramente ingenti, grandi, grossi, perché noi abbiamo tutta la parte elettrica, abbiamo tutti i macchinari per la pasticceria, e non solo, abbiamo buttato via tantissima materia prima, e quindi è un problema abbastanza grosso. Ora, finché non si riesce a riasciugare tutto, a ripulire i motori di macchinari, purtroppo non si sa cosa può ripartire, cosa non riparte, ma sicuramente un 70% del materiale verrà buttato tutto via.
La situazione era veramente, come si è visto, penso, catastrofica. E abbiamo anche noi, insomma, io avevo 15 centimetri d'acqua. Quindi comunque io ho avuto una gran fortuna, probabilmente, perché essendo chiusa quella mattina il bandone un pochino mi ha riparato. Però insomma, io sono sestese da generazioni, una cosa del genere io non l'ho mai sentita raccontare da nessuno. E infatti, insomma, quando ci ha colto veramente tutti di sorpresa. I danni si stanno contando, perché ancora non si sa effettivamente cosa. Io, essendo una lavanderia, fortunatamente non ho macchinari perché lavo fuori, quindi i vestiti sono alti, però comunque quelli nella prima stanza li ho dovuti, sono danneggiati, vediamo se si riesce in qualche modo a recuperare. E niente, che le devo dire, siamo ancora un pochino tutti sotto shock. Devo dire che abbiamo avuto tanti volontari, tanti aiuti, questi ragazzi, tanti giovani, cioè in 2 giorni la piazza così non era immaginabile, quello sì, tanti aiuti da persone come noi, insomma, siamo tutti un po' ancora così. Ora servono altri tipi di aiuti e spero arriveranno in qualche modo, perché cioè veramente anche per un'attività come la mia, io sono una ditta individuale, ho un negozio, può già immaginare, le spese ci sono sempre, figuriamoci adesso. Speriamo che qualcuno ci pensi e che qualcuno comunque insomma, faccia le valutazioni che deve fare, anche perché sinceramente è retorica, ma è, voglio dire, forse un pochino più di attenzione su determinate cose. Cioè, questo fiume era dalla sera prima, era bello, è vero, mai sentito dire che il rimaggio sia uscito, però è successo, e quindi insomma qualcuno, io non voglio buttare la croce addosso a nessuno, per carità, perché non credo che siano cose che si fanno apposta, ma qui i tombini io non ho mai visto nessuno a pulirli, non ho mai visto nessuno a fare manutenzione del fiume. Non sarà neanche responsabilità di chi la doveva fare e non l'ha fatta, di chi la, magari l'ha fatta e è andato di fuori lo stesso, però insomma ora gli aiuti bisogna che arrivino, perché noi bisogna ripartire. Cioè, noi stiamo lavorando oggi, è da venerdì che lavoriamo ininterrottamente, perché dobbiamo riaprire, perché dobbiamo lavorare, non possiamo stare a aspettare la manna dal cielo, dobbiamo lavorare, e oltre che lavorare abbiamo bisogno di essere ripagati da qualcuno che ancora non si sa chi deve essere e chi potrà essere, perché al di là di forse la comunicazione di un modulo da riempire, non abbiamo sentito nessuno. È passato giustamente il sindaco venerdì, però venerdì eravamo tutti con la milma fin qui, quindi insomma ora si comincerà a contare danni sul serio e si spera che qualcuno risponda.
Insieme alle voci raccolte da Andrea Montigiani sentiamo alcune testimonianze di esperti e partiamo da Erasmo De Angelis, già sottosegretario di Stato, segretario generale dell'autorità di bacino, soprattutto esperto del settore idrico, con un forte impegno nella gestione dei rischi idrogeologici e nella promozione della sostenibilità idrica.
L'area metropolitana di Firenze è stata colpita da piogge record con vittime, allagamenti, straripamenti, frane, danni, terrore puro. Dopo i due eventi estremi alluvionali che hanno colpito e devastato la stessa area della piana tra Firenze e Prato il 2 novembre del 2023, lasciando 8 morti, poi di nuovo il ritorno dell'alluvione distruttiva l'8 settembre del 2024, siamo al terzo evento che ha colpito con violenza la stessa area centrale della regione e che possiamo anche continuare a classificare come evento estremo, forse nella vana speranza che possano ripetersi, ma ormai questi eventi purtroppo per noi sono ordinari e i danni complessivi delle tre alluvioni, ripeto, in 16 mesi sono tra i 2 e i 3 miliardi di euro, senza contare le vite umane, che sono danni enormi, irriparabili. Questa è una sequenza mai vista, ha superato i limiti conosciuti e che abbiamo sempre indicato nelle nostre storiche modellistiche previsionali, con curve di frequenza e stime dei tempi medi di ritorno di un'alluvione che poteva essere cinquecentenaria, duecentennale, centenaria, cinquantennale, decennale. Questi sono parametri ormai da dimenticare, largamente superati. Allora, se tutto è cambiato in atmosfera e purtroppo il riscaldamento globale ha questo effetto, le tre alluvioni in un anno e mezzo ci dicono che dobbiamo cambiare anche noi e alla svelta, che non basta la diga di Bilancino, che fortunatamente mitica la portata a valle del nostro grande fiume, non bastano le due casse di espansione a monte di Firenze già pronte, ma ce ne sono altre due da realizzare prima possibile, lavorando ormai con i tempi dell'emergenza della protezione civile. Non bastano i sistemi di difesa verso Pisa con lo scolmatore di Pontedera e la cassa di espansione della Roffia, che sono infrastrutture straordinarie. Noi abbiamo bisogno di progettare la massima sicurezza possibile nelle aree urbane, integrando altre soluzioni per poter anticipare, prevenire, resistere, fronteggiare nuovi fenomeni meteo che hanno, lo abbiamo visto, una esplosività in grado di provocare danni enormi e anche vittime. Perché? Perché impattano sulle nostre città, che spesso sono nodi idraulici, imbuti, con reticoli sotterranei cementificati, città nelle quali convergono acque di pioggia, di reticoli fluviali esondati, che ovviamente le condutture fognarie non possono reggere, perché sono state realizzate per un altro clima e per lo smaltimento soprattutto delle acque reflue urbane. Allora la terza alluvione richiama questa necessità, realizzare prima possibile una nuova pianificazione di soluzioni integrate per restituire la massima permeabilità possibile anche ai terreni cementificati, per rallentare l'ingresso in acqua di fognatura, trattenere i deflussi nelle aree periferiche, rendendo il più possibile, come si dice oggi, spugnose le nostre città, quindi trincee drenanti, canalizzazioni, piccoli bacini artificiali, serbatoi in parte anche sotterranei che possono consentire all'acqua di defluire in spazi controllati ed essere smaltita. Ecco, questa pianificazione della massima sicurezza possibile è possibile, è la sfida, è la direzione verso l'adattamento ai cambiamenti climatici. Non va perso neanche un minuto, perché l'estremizzazione climatica ci ha fatto, ai noi, entrare in un tempo inesplorato.
No, c'era, io ero a casa con la telecamera a mano e la mia moglie era qui dentro, era a casa la bambina e c'era le scuole chiuse, quindi per fortuna con la telecamera. Diceva a lei, che era mia moglie, si fida di me, e mi ha detto, dice, io volevo fare che tu mi dicevi, ma non potevo. Lei ha chiuso la porta, ha dato due mandate alla porta precisa e c'è stata la bomba d'acqua. Si è salvata passando da dietro, sfondando un portone con l'acqua già sopra i ginocchi, quindi la forza dell'acqua, e l'hanno soccorsa questi ragazzi qui sopra il piano superiore. È stata spaventosa. È stata una forza in un secondo, non si può quantificare, ragazzi, cioè sono attimi di secondo. Però ora danni ci sono, il comune stanno facendo, si stanno muovendo, la provincia sta aspettando, ma Gianni so che vuole far partire lo stato di calamità naturale, che sarebbe mano del cielo, 1.000, 2.000, 3.000 euro, io porto per me, ora non so, ma ricompro materiali, io non c'ho più nulla, il latte, perfino il latte ce lo rendano, ma non c'è più nulla, più niente, il caffè, tutto quello che era 70 centimetri sotto, sopra il pavimento non c'è più nulla, 60-70 centimetri, non si lascia, noi abbiamo una pedana, ma all'altezza della vita. Io sono 1,75 m, non è che siano 2 metri, l'altezza della vita e la potenza. Ringrazio tutti i ragazzi, la racchetta, la gente mai vista, che ci ha aiutato a liberare un bar, un locale da tutto il fango. Qualsiasi persona sia venuta qui, ma anche da altre parti, ci ha salvato la vita a tutti. In 3 giorni, ora la radio non vedete, ma c'è una piazza pulita, c'è il fango alto 40 centimetri. Qui ci basterà una settimana per vedere se tutto sta in piedi. Poi si ripartirà piano piano.
Perché come danni si può passare da a...
Da 10.000 a 100.000. Io parlo per me, un locale grande. Da 10.000 a 100.000. Da 10.000 per 2 macchinari a 100.000 per bar, motori. Tutto, legno, strutture, tutto. Quindi si può essere rovinati, non riapri più e provare a riaprire con un piccolo conto da saldare in banca in qualche anno. L'acqua ce l'hanno lasciata, si sta facendo un approfitto, Publiacqua. Stiamo mandando alla Publiacqua le richieste di azzeramento dei contatori, perché noi 3 giorni si usa acqua nostra, quella di comune è l'unica lì, ma è una fontanella, è l'unica acqua che ci sa di comune, ma si va a sciacquare la roba, quindi speriamo che la Publiacqua ci azzeri i contatori, ci annulli la bolletta, ci venga incontro, ma hanno fatto come fanno con tutti, perché qui si è usato so quant'acqua.
E si spera che comunque arrivi qualche...
Sì, dalla regione, dal comune, dalla regione, si stanno muovendo, ma ci devono arrivare, perché ragazzi c'è... Sta facendo raccolte fondi, i clienti ci aiuteranno, chiunque, fornitori bravissimi ci hanno azzerato conti, cioè ci danno la roba gratis per un mese alcuni, altri ci danno il pezzo di costo, altri ci regalano cose, però ci vuole una regione, comune e regione siano unite e ci diano una mano forte, grossa, perché anche 5.000 euro possono salvare un locale, anche se non è 100.000 da spendere, ma con 5.000 ci sa, magari ci bastano per riaprire e ricominciare a lavorare, speriamo.
Che cosa è accaduto anche da un punto di vista geologico? Lo abbiamo chiesto a Nicola Casagli, esperto di rischio idrogeologico, geologo all'Università degli Studi di Firenze, che ci aiuta a capire la specificità di questo evento.
Quello che è avvenuto alla fine della scorsa settimana è un evento a cui bisogna abituarsi. Già avvenuto molte volte in passato, ci sono stati i diversi allerta arancioni, mediamente uno ogni mese. Non tutti gli allerta arancioni sono uguali, questo è stato particolarmente severo, tanto che si è trasformato molto rapidamente in evento in codice rosso. Si tratta di precipitazioni molto violente e concentrate che colpiscono aree ristrette con straordinaria violenza, sono difficilissimi da prevedere, cioè è possibile prevedere quando avvengono, ma è praticamente impossibile prevedere qual è l'area che verrà colpita. E nell'area che verrà colpita i danni sono purtroppo sempre ingenti. Come fare a difendersi? Ormai è difficile pensare di mettersi in protezione con opere di ingegneria, con interventi cosiddetti strutturali, perché oltre al cambiamento climatico che rende questi eventi sempre più frequenti e sempre più concentrati e violenti, c'è anche un uso disordinato del territorio che è iniziato, diciamo, nell'immediato dopoguerra ed è proseguito e per certi versi sta proseguendo anche adesso. E questo uso disordinato ha portato a avere tante abitazioni in zone cosiddette di pertinenza fluviale o in zone in cui ci sono versanti instabili, quindi soggetti a frane, e quindi quando queste precipitazioni molto violente, centinaia di millimetri in poche ore, si abbattono, si innescano fenomeni alluvionali, rotture di argine e centinaia se non migliaia di frane. Tutti eventi molto distruttivi. Cosa fare? Bisogna soprattutto evitare di essere sulle strade, cioè di essere in viaggio. E se la nostra casa è in zona di sicurezza, il posto migliore è stare in casa e autoproteggersi. Bisogna che amministrazione pubblica e settore privato si abituino a questo, sfruttino gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione, quale il telelavoro, la teledidattica nel caso delle scuole e delle università, per evitare che le persone stiano a giro quando mi aspetto sul territorio eventi di questa violenza. Sono sempre avvenuti in passato, ne parlo Omero e l'Iliade, Dante nella Divina Commedia, ma adesso vengono con frequenza molto molto maggiore, per cui è necessario organizzarsi, proteggersi e utilizzare al meglio la tecnologia che abbiamo a disposizione.
Guarda come è preso sotto il passaggio, è pieno d'acqua e molto, se non mi viene un pochino qui, poi non ci sapeva allagato tutti i garage, ci voleva le pompe per l'apposta che vengono da fuori. Sono venuti, hanno fatto un pochino e poi sono andati via.
Quindi l'hanno aiutati fino nessuno. A un certo punto, diciamo.
C'è stato tanti ragazzi a aiutarci qua. Qua ci sono tanti volontari che sono venuti, sono stati tutti i giorni.
Però diciamo che il lavoro non è finito,
No, no, guarda, sono a levare il fango ancora io. Lo porto qua su. Perché il fango che c'è nei garage, ieri siamo stati tutti i giorni a levare fango e acqua. Io, guarda, tanta roba si è buttata via.
Ma dove è arrivata l'acqua su venerdì?
Un metro e mezzo, anche di più. Così, guarda. Io c'avevo l'armadio fino a metà pieno di mota e non sono venuti subito perché non c'avevano le pompe per le che dice doveva venire da fuori.
Quindi uscita di casa, la prima cosa che ha fatto è uscire di casa, aspettare che
sì, sì, che arrivassero loro, perché vedi qui va in discesa, se chi aveva riempito tutta, se tu vuoi andare a dare un'occhiata tu vedi
la compagna
proprio, no, va a vedere, siccome ho buttato via un lavastoviglie nuovo, ma ho detto forse il cestello sotto lo riprendo, sono venuta a riprenderlo.
Buttavo via tanta roba?
Io c'avevo anche due pellicce dentro. Questa era nuova, ora no, gli hanno messo il coso che non si riprende più. Guarda l'acquaio, questo è nuovo, da rinnovare. No, non si riprende. Poi un armadio, poi tutti i vestiti. Erano tutti i zeppi pieni di mota, ma fango è già. Praticamente è stato due giorni il fango. Si sarà levato subito forse. Io c'avevo lenzuoli, mia figlia ha fatto due traslochi. E l'aveva messa tutta in garage la roba, che è andata via tutto.
Sentiamo il geologo Ennio Paris che ci aiuta a capire che cosa è accaduto, soprattutto per riflettere su come fare per non farlo accadere di nuovo.
Venerdì c'è stato un evento pluviometrico molto intenso, soprattutto nella fascia che va dalle Croci di Calenzano fino alla Sesto Fiorentino. Credo che ci siano state delle altezze pluviometriche molto rilevanti. Questo ha creato delle onde di piena su tutto il reticolo minore, sia quello che guarda il Mugello, come il torrente Carsa, di cui avrà sentito parlare l'esondazione lì a San Piero a Sieve e che poi ha creato problemi anche lungo la Sieve stessa. E da quest'altra parte, sul versante di Sesto Fiorentino, il torrente Rimaggio, che ha esondato nella piazza del mercato di Sesto Fiorentino, sia per la grande portata che è stata generata da questo evento pluviometrico, sia anche per un restringimento di sezione che c'è proprio nell'attraversamento della piazza, dove il ponte, che ormai esiste credo da parecchie decine di anni, ha una luce piuttosto piccola per le portate eccezionali come quelle si sono verificate venerdì. In più si aggiunge molta ramaglia e vegetazione che hanno ostruito in parte la sezione stessa, e quindi l'acqua è esondata nella piazza causando i danni che abbiamo visto. Vorrei precisare che, nonostante diciamo quello che si sente dire, la manutenzione ha un ruolo piuttosto marginale in questi eventi, perché quello che conta è la quantità d'acqua e i corsi d'acqua che abbiamo sul territorio, oltre un certo livello non sono più in grado di contenere questa portata.
Allora, io insieme anche a loro a Campi siamo andati a dare una mano, e sicuramente Campi era molto più disastrosa, però fa molto più effetto vederlo nella propria città, con la propria gente, i nostri amici che erano in difficoltà, quindi fa molto più effetto. E finché non lo vedi fisicamente non ci credi neanche a quello che stava realmente succedendo, quindi è stata una botta forte. Per questo, insomma, questo ci ha spinto a tutti noi ragazzi a venire ad aiutare e a fare qualcosa. Cioè, è una cosa che mi preoccupa molto, perché un evento del genere non avviene sempre, è avvenuto in questi giorni, e fa impressione quanto stiano cambiando le cose, che un fiume come il Rimaggio è esondato e fa veramente capire cosa sta succedendo, cioè, che sta veramente cambiando qualcosa. E io spero che ci sia un cambiamento, ci sia soprattutto anche nel fronte del clima, un miglioramento da parte anche di noi giovani. Spero ci sia qualcosa che possa cambiare veramente, perché così non sarà, secondo me, il primo, ecco, ce ne saranno altri se continua così di eventi del genere.
Posso chiedere il tuo nome e quanti anni hai?
Caterina mi chiamo, e ho 18 anni compresi da 2 settimane.
Cosa è successo? Storie e voci per capire quello che accade.